Bene, ci siamo nel pomeriggio di Maracanà, TMV Radio, Marco Piccari in studio, Cristiano Cesarini.
Eccoci, buon pomeriggio di nuovo.
Allora, abbiamo un graditissimo ospite, però insieme a lui ci saranno anche altri che ci accompagneranno, graditissimi amici della radio. Quindi vado subito a dare il buon pomeriggio intanto al direttore di Tutto Sport, Xavier Ergobelli. Direttore, buon pomeriggio!
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Buon pomeriggio, direttore.
Grazie per aver accettato il nostro invito, direttore. E insieme a direttore Iacobelli c'è Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Buongiorno direttore, buon pomeriggio.
Ciao Stefano.
Buongiorno.
E poi abbiamo il piacere oggi di avere con noi Zibi Boniek. Ciao Zibi, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio a Stefano, buon pomeriggio al direttore, buon pomeriggio a Zibi, grande, ciao. Ciao.
Buon pomeriggio.
Allora, io cominciamo a fare una bella chiacchierata con Zibi. Direttore Iacobelli, può iniziare lei perché mi fa molto, anzi decidiamo del tu direttore, oggi ti ho dato del lei per la prima volta, quindi inizi tu con la prima domanda, perdonami.
Mi ero leggermente stupito.
Vabbè, mi sono incartato, può capitare.
Era l'emozione di Boniek, dai.
Direttore.
No, io non posso non chiedere a Zibi Boniek che la sua valutazione sul fatto del giorno, cioè sull'acquisto di Vlahovic da parte della Juventus.
Io penso che è un colpo straordinario, perché si tratta di un giocatore che io per la prima volta ho visto quando aveva 16 anni con la sua nazionale in un torneo in Polonia, già mi ha impressionato all'epoca. E devo dire che sicuramente uno che parte da solo, molto potente, forte, fa gol in tutti i modi, chiaro, operazione costosa, perché sento che si parla di 80-90 milioni di euro complessivi, ma vedendo di fronte anche problemi economici della Juventus potrebbe suonare male, però dal punto di vista sportivo devo dire che un giocatore che a Juventus servirà e servirà tantissimo, vicino a lui anche Dybala può giocare meglio, possono giocare meglio anche tutti gli altri, e complimenti alla Juventus perché è un acquisto molto molto importante. E chi ci va anche a pensare che il calcio oggi è fatto di fedeltà solo dei tifosi, altri giocano calcio, danno meglio di se stessi in campo, però appena c'è possibilità di guadagnare di più, cioè ci sono più possibilità, gente scappa, gente va, cambia le squadre, ma è giusto che sia così, dai.
Stefano Impallomeni.
Beh, io lo chiedo a Zibi, come può cambiare la Juventus? Cioè, Vlahovic è garanzia di salto di qualità, è vero, come si dice, insomma, come molti sostengono, che la Juventus possa arrivare facilmente in Champions League, o poi il campo è diverso.
Ma con Vlahovic puoi giocare qualsiasi cosa, puoi giocare con una punta, due larghi, c'è Chiesa, ci sono altri giocatori, ma io penso che quando c'è giocatori di questo valore non è un problema, il problema di allenatore di far girare bene. Poi chiaro, ci sono dei infortuni, sono altre cose, però io penso che con l'acquisto di Vlahovic allenatore della Juventus ha conquistato qualità del suo parco giocatori molto molto forti. Juventus lotta per su vari fronti e questo sicuramente li aiuterà molto.
E allora scusa Marco,
vai Stefano, vai, ci mancherebbe.
Andiamo dritto al problema. Dybala e Morata, insomma, come giocare, cioè, in tre possono giocare insieme?
Bene, se sono, sai come calcio, se stanno 2-0 in vantaggio puoi anche giocare con 4 punte. poi alla fine durante la partita le strategie e la tattica cambia, però puoi giocare Vlahovic, può giocare con Morata, oddio, sono un pochino simili così, però possono anche giocare, possono giocare con Dybala, possono giocare con Chiesa, ci sono tanti modi di giocare.
Torno dal direttore Iacobelli, ancora una domanda per Zibi Boniek, che è vicepresidente UEFA e nonché grandissimo giocatore. Xavier, torno da te.
Sì, a questo punto la risposta dell'Inter è stata Gosens, dopodiché è arrivato anche Caicedo, quale punta che integra il reparto offensivo di Simone Inzaghi. Rimane l'Inter la favorita per il titolo alla luce di questi movimenti di mercato?
Ma domanda mi hai fatto a me?
Sì.
Sì, guarda, io rispondo come in maniera più semplice. Qualsiasi altra squadra che supera quest'anno Inter è c'è da applaudire, perché Inter è la squadra più forte, più organico, più potente, sta giocando meglio, c'ha qualità, e secondo me Inter è netta favorita per vincere lo scudetto.
Boniek, buon pomeriggio. Le volevo chiedere, per quanto riguarda la questione dei procuratori, no? Leggevo le parole anche di Infantino, il presidente della FIFA, che diceva insomma che voleva portare un tetto al 3% per quanto riguardava le commissioni. È un problema, diciamo, atavico che dura da tantissimo tempo. C'è qualche sviluppo concreto possibile nel prossimo futuro su questa, sulle normative relative ai procuratori?
Si discute molto, sì, ci sono dei sul tavolo, sono aperti i dibattiti, però non è facile, anche perché poi bisogna anche rispettare anche tante altre leggi. Una società può ingaggiare, non so, un avvocato che può prendere una provisione, può essere un consulente, sono tante altre cose. Secondo me, dire che un consulente può prendere il 3% non è una cosa semplice.
No,
non ci sono con ogni paese, poi c'è sue leggi interne e così via. Chiaro che se uno vede i bilanci delle società, di quanti soldi poi vanno ai procuratori, così sicuramente è una cosa che ci fa pensare che quanto denaro esce dal mondo del calcio. Però d'altronde oggi è così, qualsiasi giocatore, qualsiasi allenatore c'ha una persona che pensa ai suoi contratti, pensa al suo futuro, pensa a promuoverlo, pubblicizzarlo, a trovare i contatti, e poi alla fine vengono pagati.
Zibi, ti voglio chiedere una cosa. Con l'arrivo, prima dell'arrivo di Vlahovic, già la Juve si è avvicinata molto a quella che è la zona Champions, dove la squadra più vicina in questo momento è l'Atalanta, ma deve recuperare anche una partita. Ecco, con Vlahovic è una lotta, la Juve ha un'altra possibilità in più, no? Ha possibilità in più per raggiungere la zona Champions. È una lotta secondo te soltanto con la Juve, o pensi che possa riguardare anche una terza squadra, e quale?
Ma sai, guardando oggi il campionato, secondo te Milan sta facendo un campionato buonissimo. Secondo me non c'ha organico per poter pensare di vincere, di superare tutti. Squadre più forti per me sono l'Inter, poi la Juventus, che ho regalato un po' di punti all'inizio del campionato, però sta in netto recupero, e con la Juventus bisogna sempre stare attenti, perché c'è una mentalità giusta, giocano sempre per vincere, non mollano mai, non si accontentano di una vittoria. Pensavo che Napoli potrebbe addirittura quest'anno, potrebbe essere l'anno buono anche per Napoli, però vi devo dire una cosa, che poi alla fine ogni tanto lasciano per strada dei punti che poi fanno sì che fanno differenza con l'Inter e con la Juventus, però comunque anche Napoli, se dovessi dire quale terza squadra, direi Napoli, ecco, anche se penso che sarà molto difficile.
Xavier,
ma al vicepresidente dell'UEFA non posso non chiedere a che punto siamo con la questione Superlega, che mi pare sia stata congelata allo stato attuale, ma che tipo di scenari si possono prefigurare?
Che secondo me non c'è nessun progetto, che io sappia non c'è niente, ma secondo me nel 2024, quando scadono i diritti televisivi, si possa anche pensare di fare una competizione. Però oggi, sai, il mio parere, Champions League non è niente che Superlega, solo che Superlega di 32 squadre, non di 20. Poi soldi guadagnati dai Superlega, da Champions League, oggi vanno divisi su tutto il calcio, su tutte le società e così via. Invece questi vorremmo fare una competizione solo loro, 20 squadre. Ma a me mi sembra che hanno fatto un pochino una cosa molto... Pronto?
Sì, pronto? Che succede?
Hanno fatto una cosa un po' esagerata all'inizio. Mm-hmm. Pensavano che gli passa un progetto così, un progetto che è stato annunciato di notte senza pubblicità, senza niente. Ma pensa te che se 12 squadre si presentano a Londra, a Parigi, con marchio, con brand, con possibilità, e 124 facciamo una Superlega, sarebbe una cosa che poteva essere anche pensata dai altri, poteva avere sviluppi. Invece così mettersi basta un contrario contro tutto il mondo di calcio è stato un grande errore. Non so, il calcio cambia spesso. Una volta si diceva che si fa cinque cambi perché c'è Covid, oggi cinque cambi sono una cosa assolutamente naturale, non si torna più indietro. Sicuramente anche qua ci saranno dei sviluppi, però di concreto io non ho sentito niente.
Quindi è stato sbagliato più il modo che i contenuti, cioè il modo come è stato presentato più che i contenuti?
Ma modo è stato sbagliato proprio al 100%. E poi alla fine, guarda, se tu facevi Superlega 15 anni fa o 20 anni fa, e le squadre che facevano Superlega erano, diciamo, fondatori, non erano quelli di oggi, perché magari c'è, non so, Rosso di qualcun altro. Ma il calcio deve essere calcio, è bello perché tutti possono giocare con tutti e alla fine vince il più forte. Il problema di calcio è diverso. Se noi vogliamo trovare un sistema che permette a coprire le spese delle società, non c'è un sistema che può coprire una società che vuole spendere soldi per avere squadra più forte, anche perché quali sono le entrate di una società di calcio? Marketing, merchandising, diritti televisivi e sportello. Se tu spendi di più di quanto guadagni, alla fine c'hai problemi. Intanto Superlega è un progetto anche mirato a risanare i bilanci delle società, tant'è vero che Juventus, pensando che si realizzi Superlega, purtroppo ha dovuto aumentare, se non mi sbaglio, il bilancio di quasi di capitale di 300. Sono cose che penso che poco interessano ai tifosi, ma sono cose che poi fanno differenza.
È vero.
In Pallomeni.
E tornare sul campionato, abbiamo parlato del titolo, insomma, di Inter e le altre potenziali avversarie. Per quanto riguarda la Champions, Roma, Fiorentina, Lazio hanno la possibilità di arrivare al quarto posto, insidiare almeno l'Atalanta, la Juventus o magari non so.
Stefano, di Roma meno parliamo meglio. che Roma è una, come si dice, una bomba a mano che ogni domenica può succedere qualsiasi cosa, puoi perdere con Venezia per giocare bene con gli altri e Roma non ti dà garanzie di mantenimento, non ti dà garanzie di qualità di gioco quotidiana che ti fa ragionare. Roma fa delle sorprese e molto spesso anche negative. È chiaro che la Roma deve mirare e deve andare in Champions perché se no sono i problemi.
Direttore,
Atalanta gioca bene, si sa, Fiorentina gioca bene, però poi alla fine le squadre sono quattro, allora Inter, Milan, Napoli, Juventus, siamo già ben coperti.
Direttore,
è in corso lo stage della nazionale.
Ragazzi, scusate, ma basta domanda, adesso no, faccio io una domanda.
Ah sì, prego. Sì. Prego.
Cosa ne pensate di ultime polemiche che riguardano VAR? Perché questo sicuramente, se è giusto parlare sempre, e chi perde parla sempre degli arbitri, secondo voi è giusto che sia una cosa così oppure bisogna accettare quello che sta succedendo?
Ah, bella domanda, la rigiro allora al direttore e a Stefano Impallomeni, così rispondono prima al direttore.
Una domanda molto interessante, molto pertinente. Io sono totalmente favorevole alla VAR, sin da quando non c'era ancora. Indietro non si può tornare, è una questione anche di educazione dei personaggi e dei protagonisti del mondo dello sport e di rispetto degli arbitri, che certamente possono sbagliare, anche senza il VAR, come purtroppo è accaduto al signor Serra in occasione della partita tra il Milan e lo Spezia. Però la fallibilità rimane sempre, ma è indubbio che la tecnologia, da quando è stata introdotta, abbia aiutato gli arbitri a sbagliare meno e abbia reso il gioco più trasparente. Quindi bisogna insistere lungo questa strada.
Stefano, prego.
Infatti ha detto il direttore una cosa bellissima. Ragazzi, il 99% di gol che sono annullati, fermati, è tutto grazie al VAR. Allora, se intanto succede qualche problematica, non problematica, qualcuno è sbagliato, qualcuno si è rilassato, non ha visto qualcosa, secondo me bisogna solo pensare che andando avanti si migliori questo aspetto. Però
Zibi, posso chiederti una cosa, tu da uomo di mondo dove insomma hai girato e conosci le culture anche calcistiche delle altre nazioni, noi qui facciamo sempre delle grandi polemiche sul VAR, ma è la stessa cosa anche dalle altre parti, ti chiedo? Cioè la prendono così, la vivono così, perché noi qui veramente le volte ci troviamo, Savia insomma adesso lo stava dicendo...
Per quale motivo calcio così popolare in Italia, quali come una religione? Perché ne parliamo 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana, per 4 settimane al mese, per 12 mesi all'anno, e questo forse è un buono...
Meno male che c'è la sosta,
però parliamo sempre così.
Siamo tutti male, non ci devo partire.
Signori, vi devo lasciare perché c'ho un impegno.
No, Zivi, l'ultima cosa però te la chiedo al volo. Su Piontek ti chiedo se questo Piontek qui con Italiano può tornare quello che abbiamo conosciuto all'inizio qui in Italia. Te lo voglio chiedere. E anche su Dragowski, che so che è in uscita forse alla Fiorentina. Un tuo pensiero su questi due, dai, poi ti lasciamo.
Ma se uno ha fatto in un periodo 15-20 gol in 4-5 mesi vuol dire che li sa fare, bisogna solo trovare la condizione giusta, modo giusto, e bisogna tornare ai vecchi splendori, perché per caso non si fa gol in Serie A a raffica come ha fatto Piontek. Spero, mi auguro per ragazzo, che lui gli piace l'Italia, volentieri ha tornato qua in Italia, che riesce a proporsi come l'ha fatto in passato. Poi per quanto riguarda Trunkowski, si sa benissimo che è un bravissimo portiere, che da un po' di anni sta a Firenze. Se poi decide lui un giorno Fiorentina di partire, o di venderlo, di andare altrove, sono cose che succedono.
Quindi con Italiano tu pensi Piontek che tornerà a quel livello?
Sì, penso di sì, li auguro, che non sarà neanche facile perché ha segnato tantissimo, li auguro di tornare, poi la vita e quotidianità ci fa vedere dove andrà.
Grazie GB, è stato grazie veramente un piacere, grazie mille,
GB, un abbraccio,
grazie, un abbraccio,
un saluto,
buon pomeriggio.
Grazie ancora GB Boniek. Xavier, posso approfittare un attimo della tua presenza? Ti voglio chiedere, visto che si parlava prima della grande spesa che ha fatto la Juventus, intanto ti chiedo di fare un po' il quadro definitivo, perché abbiamo sentito un sacco di spese e la commissione è di 15 milioni quella che prende l'agente del calciatore?
Ma guarda, questa è un'ipotesi, siccome non ci sono riscontri, io preferisco attendere la comunicazione ufficiale della società quotata in borsa e che illustrerà per filo e per segno sia il costo del cartellino, sia l'ingaggio garantito al giocatore, sia le commissioni pagate ai suoi agenti. Quindi francamente non abbiamo riscontri della cifra che tu hai citato, e quindi preferisco attenermi a riscontri concreti. Per quanto riguarda comunque la complessità e l'ampiezza dell'operazione, è un segnale molto importante. Questa stamane alla Continas, al Jay Medical, si è ufficialmente aperto l'anno 1 del dopo Ronaldo, perché un'operazione che ha visto la Juventus bruciare i tempi e assicurarsi uno dei più forti attaccanti anche a livello internazionale, che ha oggi, proprio oggi, compie 22 anni, è un'operazione che per rilevanza è sicuramente accostabile all'operazione Ronaldo, sebbene quella venne effettuata in un'epoca pre-pandemica e in un altro contesto. Ma è un segnale molto forte che la Juventus ha lanciato sia al campionato e anche in ambito Champions League, forte di una proprietà molto solida che, vorrei rammentarlo, nell'arco degli ultimi 2 anni e 3 mesi ha effettuato 2 aumenti di capitale complessivamente per 700 milioni di euro, l'ultimo di 400 milioni di euro coronato nel dicembre scorso, e di questi 400 milioni di euro 100 milioni erano stati destinati alle operazioni di mercato. I tempi sono stati anticipati, ma non poteva essere altrimenti, sia per la Juventus e sia per la stessa Fiorentina, perché la Fiorentina, una volta assodata, conclamato dovrei dire, la volontà di Vlahovic di non rimanere a Firenze, di non prolungare il contratto in scadenza del 30 giugno 2023, la Fiorentina doveva per forza di cose trovare un'occasione propizia su questo mercato, ma non a giugno, perché già a giugno non avrebbe ottenuto quei 75 milioni di euro che invece ha ottenuto in gennaio. Perché questo? Perché dal 1 gennaio 2023 Vlahovic sarebbe stato libero di accettarsi, certo, a costo zero per chi avesse ingaggiato e a incasso zero per la Fiorentina.
Sì, assolutamente. Stefano, non so se vuoi anche tu fare una domanda al direttore, perché stiamo... L'altra cosa chiedo proprio a Savi, approfitto della presenza. Si parla anche che la Juventus, leggevo, dovrà pensare anche a cedere qualcuno, cioè è obbligata a fare questa cosa, Savi, voglio proprio chiederti questo, cioè dovrà fare una cessione importante?
Dipende, non necessariamente, sai, molto dipenderà dal bilancio che la Juventus trarrà a fine stagione, perché sappiamo molto bene che cosa significhi qualificarsi o non qualificarsi per la prossima Champions League, fermo restando il fatto che se tu guadagni i quarti della competizione attualmente in corso sei sicuro di incamerare circa 80 milioni di euro,
certo.
Il che sposta totalmente gli equilibri del bilancio di una società, nella fattispecie della Juventus stessa. È chiaro che, e lo capiremo presto in febbraio, perché a febbraio è stata rimandata la questione di Dybala dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, in questo momento è una posizione, quella di Dybala, in bilico. È in scadenza di contratto il 30 giugno, la richiesta che a suo tempo era stata formulata per prolungare il suo rapporto con la Juventus di 3 anni era stata di circa 10 milioni di euro netti all'anno di emolumento, il che significa 60 milioni di euro lordi in tre anni a carico della società, l'operazione Vlahovic sposta nettamente le prospettive della Juventus, che non discute il valore assoluto di Dybala, ci mancherebbe altro. Il problema che alimenta le perplessità della società bianconera è la discontinuità di rendimento del numero 10 bianconero. Questa notte l'Argentina ha giocato contro il Cile e sono stati impiegati 9 giocatori, comprendendo anche quelli che nel campionato italiano non giocano più, ma come Paredes e come il Papu Gomez, ma non c'era Dybala. Dybala non ha giocato nemmeno un minuto. Allora la domanda è: se nella Juventus viene impiegato con questa discontinuità e quando ci sono partite importanti come la finale di Supercoppa di Lega con l'Inter o la sfida al vertice con il Milan, ma Dybala non incide, la domanda che la Juventus si pone è: vale la pena investire 60 milioni di euro per i prossimi tre anni? E questo è l'interrogativo che deve verrà sciolto in febbraio, anche perché ci sono le posizioni di altri 5 giocatori bianconeri in scadenza di contratto il 30 giugno. Mi riferisco fra gli altri a Bernardeschi, a Quadrado, a De Sciglio, a Perini e a Pinsoglio. Ma certamente il dossier più scottante, più importante, è quello che riguarda Dybala. Con l'Inter, il Liverpool e Manchester City che sono alla finestra.
Con l'Inter che ce la mettiamo, Savia, in finestra?
Sì, sì, assolutamente.
Assolutamente.
Prova a pensare a Marotta. Se riesce a portare via Dybala alla Juventus a parametro zero.
Stefano, tu ci credi? È un'operazione secondo te? Ieri Foschi qua da noi è stato un po' sibillino sull'argomento Marotta, il direttore Foschi qui sull'argomento Marotta Dybala, però dice attenzione perché Marotta, sapete, lui è un grande, si sa muovere molto bene, quindi Stefano...
Marotta ha un dinamismo notevole, non sta mai fermo, quindi è un grandissimo esperto, bravissimo, credo che sia lì a vedere come si sviluppa la vicenda Dybala, però secondo me ha anche altre carte di riserva, quindi è molto dinamico e credo anche logico, funzionale, di prospettiva il lavoro dell'Inter. Credo che l'Inter si voglia rinforzare, voglia aprire un mini ciclo anche da un punto di vista europeo. Secondo me, non lo dice adesso apertamente, ma credo, poi bisognerà vedere la situazione societaria, insomma, anche lì bisogna vedere se viene venduta, i bond, i fondi, eccetera, eccetera. Non so bene nel dettaglio cosa stia succedendo, ma l'intenzione, almeno da un punto di vista proprio amministrativo, a livello tecnico, è di costruire una squadra solida che possa vincere la Champions League entro tre anni.
C'è una domanda di un ascoltatore e poi salutiamo il direttore proprio, l'ultimissima.
Edo da Novara, al volo al direttore Iacobelli volevo chiedere questa curiosità che ho chiesto anche ieri ma non ho ricevuto risposta. Esiste veramente questa clausola nel contratto di Allegri che prevede la rescissione unilaterale da parte della Juventus senza pagamento dei restanti emolumenti se Allegri non arriva tra le prime quattro? Grazie.
Direttore.
A noi non risulta. Non risulta. A noi risulta un contratto di 4 anni siglato nel luglio scorso, peraltro sulla base di emolumenti particolarmente notevoli, ma non ci risulta assolutamente questo tipo di cosa.
Bene, Xavier, ti ringraziamo tantissimo per essere stato
grazie
con noi.
Voi.
Oggi ti ho dato anche del lei, dai, sono tornato un po' indietro negli anni, perdonami. Un abbraccio forte.
Un saluto.
Un abbraccio. Un caro saluto anche a Stefano Impallomeni.
Grazie, grazie ancora al direttore
anche
di Tutto Sport.
Te, direttore, un abbraccio.
E buon lavoro naturalmente a tutta la redazione di Tutto Sport. Allora, Stefano, noi facciamo una cosa adesso, recuperiamo un po' di energie, poi ritorniamo perché arriva anche Pier Vincenzi, facciamo un po' il punto su alcune cose, anche quelle che ha detto Boni, qualche passaggio che ci siamo annotati, poi insomma andiamo ad affrontare altri temi. Rimani lì, non ti muovere, torniamo subito.